occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around.
6 minuti dopo le 8, eccoci qua, benvenuti, bentornati ascoltatori. È giovedì, nuova puntata del Demone del Tardi e dunque la guerra ai curdi l'hanno chiamata primavera di pace. Neanche Erdogan avesse deciso di fare la Perugia a Sisi varcando il confine con l'accogliente sorriso del padre comboniano, con il ramoscello d'ulivo in mano e una sinfonia di colombe a cinguettare d'intorno. Primavera di pace. C'è bel nome, suona bene, pare quasi una campagna dell'UNICEF e magari per il naming hanno pure pagato un copy. Massacro dei curdi suona male, non ci sarebbe un nome un po' più sexy? Possiamo provare, che ne so, primavera di pace, genio, approvato. È un po' come se in Polonia nel settembre del 39 fosse cominciato autunno di armonia, perché seconda guerra mondiale francamente non si può sentire. Un po' come se per definire Erdogan si usasse l'espressione statista democratico, che poi è l'equivalente di primavera di pace. Intanto il cartello della Rojava, fabbrica democratica, al confine turco-siriano non c'è più. Adesso ce n'è un altro che dice licenziati. You're fired, il marchio di fabbrica del Donald Trump di The Apprentice, che ha liquidato i turchi, i curdi, con la stessa noncuranza con cui di solito fa fuori l'addetto alle pulizie che gli ha lasciato un po' di alone sul marmo. Prima ti faccio fare il lavoro sporco e poi ti liquido perché non mi servi più. La logica è quella che si applica ai sicari. Peccato che il lavoro sporco affidato ai curdi fosse poi quello di combattere l'ISIS e di difendere, fucile in mano, i valori di una democrazia che invece rischia solo di essere un bel nome, proprio come primavera di pace. Intanto adesso Donald Trump dice che forse non è una buona idea fare la guerra ai curdi, comodo. Sì, l'Unione Europea invece non sa o non risponde, come sempre, e il nostro ministro degli esteri, perché abbiamo un ministro degli esteri, è troppo impegnato con il forbicione a tagliare le poltrone e quindi è probabile che il massimo che qui in Occidente sapremo produrre sarà una bella serie di Netflix che racconterà in modo davvero mirabile l'eroismo dei curdi.
morning. Good morning. Good morning. Good morning.
Beh, good morning sta cippa, potrebbe dire il poeta, perché in giornate come queste il mondo reale si prende il campo al posto delle facezie. Allora ogni tanto lo lasciamo volentieri entrare, volentieri fino a un certo punto, il mondo reale, perché se da una parte è cominciata la guerra al confine turco-siriano, dall'altra, come sapete e lo raccontano i giornali di oggi, c'è il solito pazzo che prende il fucile e comincia a sparare per ritagliarsi il suo piccolo Reich. Allora andiamo a leggere qualcosa dai quotidiani di oggi, dove c'è naturalmente il consueto ritratto del pazzo in questione, un lupo solitario, l'ennesimo, deciso con starsi un ruolo nella comunità bruna di internet e pronto per questo ad aprire il fuoco su persone scelte a caso. Comincia così il uno dei tanti ritratti che troviamo oggi sui giornali a firma Giampaolo Cadalano sulle colonne di Repubblica, un estremista che con tutta probabilità sognava di emulare Anders Breivik. Il femminismo è la causa della bassa natalità in Occidente, che agisce come capro espiatorio per favorire l'immigrazione di massa. La radice di tutti i problemi sono gli ebrei, questo proclamava Stefan Baliet nella diretta ha preceduto l'assalto, aggiungendo di non credere che l'olocausto sia mai avvenuto. Poi ha preso il fucile e ha cominciato a sparare. Il suo video, realizzato con una telecamerina GoPro montata sul casco, dicono gli analisti specializzati di Site, dura 35 minuti ed è stato diffuso su Twitch, la piattaforma di streaming di proprietà di Amazon, usata dagli appassionati di videogiochi, dove si era registrato con un nickname che è Anon. E che cosa significhi Anon? Lo vediamo poi nel pezzo che scrive Marco Imarisio oggi sulle colonne del Corriere. Marco Imarisio che intanto racconta qual è il contesto di riferimento in cui il killer si è mosso, ed il contesto di riferimento è la Sassonia, che da sempre, scrive Imarisio, fin dal giorno della riunificazione rappresenta un problema irrisolto, come può esserlo una pentola in continua ebollizione con dentro razzismo, frustrazione, problemi identitari. Il Wir schaffen das, il celebre ce la facciamo, lanciato da Angela Merkel quando nel settembre del 2015 decise di aprire i confini ai profughi siriani da queste parti, non ha mai attecchito, anzi ha prodotto una reazione contraria senza uguali in Europa. L'insostenibile Est, così lo chiamano i sociologi tedeschi, come se il fiume Elba fosse davvero uno spartiacque. Da una parte la vecchia Germania, dall'altra una mancata integrazione che non si traduce solo in nostalgie e il rimpianto per la vecchia DDR, ma anche in una rabbia razzista e xenofoba. Tra il 1991 e il 2018 la Sassonia ha subito un crollo demografico del 20%, una situazione demografica senza uguali in Europa, si legge in un rapporto del Ministero dell'Economia. Se ne vanno tutti e chi resta si incattivisce, soprattutto i giovani. Dal 2004 al 2014 questo è stato l'unico land a portare in Parlamento esponenti dell'estrema destra, a votare formazioni neonaziste portandole fino al 4%, una tendenza che non sembra fermarsi. Nelle elezioni regionali del 2016 l'estrema destra di Alternative for Deutschland ha ottenuto il 24%. Dresda, distante 115 km da Halle e dalla sua sinagoga, ospita la sede centrale di Pegida, il movimento di ispirazione nazista che si batte contro l'islamizzazione dell'Occidente. Il video del killer è firmato, come si diceva, Anon, che significa futuro ed è l'acronimo di Anonymous, insomma uno come tanti. E il fatto che questo sia sia l'ennesimo lupo solitario, ma intorno ce ne siano tanti. Lo racconta Paolo Berizzi oggi ancora dalle colonne di Repubblica. 12.000 soldati neonazi che sognano la pulizia etnica. Scrive Berizzi, nella chat invitano i militanti a hitlerare, testuale, hitlerare più persone possibili, messaggi d'odio contro gli ebrei, immagini di Hitler e istruzioni esplicite, hitlera almeno 5 persone o in 88 giorni, 88 sta per Heil Hitler, un ebreo avido ti ruberà tutti i soldi e ti stuprerà. Sognano la pulizia etnica, via i nazi adunchi e gli immigrati, e per fare rete si scambiano contenuti via WhatsApp e Telegram. Un sottobosco razzista e antisemita dove ribolle il peggio del peggio, e i gruppi seguitissimi si chiamano così: Tempesta Tedesca, Ku Klux Klan International, HH, Razza Ariana. Questo è lo strato virtuale, semina per la radicalizzazione, come i siti web dove ieri si esultava per l'attentato di Halle, come fu per la strage neozelandese di Christchurch. Poi ci sono le organizzazioni in superficie, NSU 2.0, riedizione del primo NSU eversivo e sanguinario. Poi c'è Dritten Weg, Terza Via, Revolution Chemnitz, sono violente e organizzate. Accanto a loro i vecchi, si fa per dire, contenitori, l'NPD, l'islamofobica Pegida, fondata a Dresda 5 anni fa, ed è impossibile non citare la capa politica di Alternative for Deutschland. Si ritengono altra cosa dagli hooligan picchiatori, ma sempre destra radicale sono, pieno di voti a est, slogan xenofobi. La galassia dell'ultradestra nazionalsocialista tedesca è un mondo sempre meno sommerso, radicato soprattutto nella Germania orientale, in particolare in Sassonia, piegato negli ultimi anni verso una deriva terroristica. Più di 12.000 militanti pronti alla violenza, questa è la stima fatta dal Ministero degli Interni, che ha censito un bacino nero largo almeno il doppio. Il dato diffuso dopo l'omicidio quest'estate di Walter Lubczyk, l'amministratore della CDU pro migranti, falciato da un estremista 45enne, dice che uno su due dei 24.000 simpatizzanti neonazisti è pericoloso, e lo sono in primis i 450 latitanti raggiunti da mandati d'arresto ma entrati in clandestinità. A lanciare l'allarme è stato il ministro degli esteri Heiko Maas. La Germania ha un problema terrorismo già, e il problema adesso sono loro, i tedeschi bianchi, con il culto dell'SS, i lupi che spuntano in tuta mimetica e coi fucili d'assalto e magari la GoPro sull'elmetto, come Stefan Balliet, il killer della sinagoga. Prima gli ebrei, poi il kebab, un classico della mattanza neonazista. Qui parlano gli archivi. In principio fu la scia di sangue del Doner Morde, gli omicidi del kebab, una catena di delitti pianificati. Il primo a cadere il 9 settembre 2000 è Enver Simsek, fioraio, 38 anni, origini turche. Gli sparano in faccia in una serra a Norimberga. 18 anni e una dozzina di vittime dopo, quasi tutti immigrati turchi, grechi, pakistani, all'avvocatessa turco-tedesca Seda Basai Yildiz arriva un messaggio: macelleremo tua figlia di 2 anni, tra parentesi, la colpa dell'avvocatessa, aver assistito la vedova del fioraio turco nel processo contro i macellai nazisti. Questo dunque il contesto di riferimento che oggi viene descritto nel dettaglio sulle colonne di Repubblica da parte di Berizzi. Dicevamo good morning e insomma. The rest of my life gonna start today. Will good morning di Max Frost, perché in fondo, come dire, un good morning da qualche parte lo trovi, e visto che abbiamo raccontato fino adesso di neonazisti, di gente che rimpiange il Reich, il Ku Klux Klan, andiamo nella terra in cui il Ku Klux Klan ha regnato sovrano per il suo breve, per fortuna, tempo. Una cittadina che si chiama Montgomery in Alabama, che è stata la prima capitale nell'Ottocento della Confederazione degli Stati Uniti, fondata sullo schiavismo, e un secolo dopo però è stata la culla del movimento per i diritti civili degli afroamericani. L'attuale municipio, ad esempio, si trova a poca distanza dalla chiesa una volta retta dal reverendo Martin Luther King, ma è anche vicino al luogo dove Rosa Parks nel 1955 fu arrestata per essersi rifiutata di cedere il posto a un bianco su un autobus, violando le leggi sulla segregazione razziale, l'episodio da cui partì il boicottaggio degli autobus da parte degli afroamericani come forma di lotta alla segregazione razziale e che aprì la strada al più generale movimento per i diritti civili. Ecco, un posto come questo, Montgomery, Alabama, così carico anche di significati simbolici, in 200 anni di storia non aveva mai avuto un sindaco nero, non l'aveva mai avuto almeno fino all'altro ieri, quando è stato eletto Steven Reed, 45 anni, giudice della contea, che al ballottaggio ha battuto col 67% dei voti David Woods, proprietario di una televisione locale. Steven Reed, afroamericano, che era stato già il primo giudice competente afroamericano eletto nella contea di Montgomery e uno dei primi a rilasciare licenze di matrimonio a coppie gay in Alabama. Suo padre Joe, peraltro, è il leader caucus afroamericano del Partito Democratico dello Stato. Attualmente Montgomery conta su circa 200.000 abitanti, per il 60% afroamericani, dopo aver subito per anni un calo continuo della popolazione. E tra i temi che hanno infiammato la corsa alla carica di sindaco è spiccato ancora una volta il contrasto al crimine. Siamo una città che vuole guardare oltre e andare avanti, ha detto Steven Reed dopo l'elezione. Una città che vuole avere una visione per il suo futuro in generale. Questa elezione non ha mai riguardato solo me né soltanto le mie idee, ha riguardato invece tutte le speranze e i sogni che noi abbiamo in qualità di individui e allo stesso tempo di collettività. Insomma, in bocca al lupo a Steven Reed. Nel racconto della Sassonia neonazi che lo ha preceduto, tutto sommato questo è una buona ragione per poter ascoltare uno dei tanti good morning che punteggiano il nostro appuntamento del mattino. Ma forse ci vuole qualcosa di più per esorcizzare tutto questo, e allora niente di meglio in forma di esorcismo di una bella canzone d'amore. Si chiama Love Song, l'hanno scritta i Cure e questa è la versione che ne ha fatta Adele.
Feel like
Una versione davvero strepitosa di Love Songs, canzone dei Cure, da Disintegration, qui reinterpretata da Adil. Tutto questo alle 8:24 minuti sulle frequenze di Radio Popolare, al Demone del Tardi. Visto che parlavamo di afroamericani, c'è una notizia che non trova spazio sui giornali, ma che invece vale la pena raccontare. Google avrebbe sfruttato diversi senza tetto afroamericani per allenare il suo sistema di riconoscimento facciale. Andiamo a leggere di che si tratta. Google è sotto accusa nella città di Atlanta, in Georgia e in diverse altre città degli Stati Uniti. Secondo le autorità, una serie di incaricati per conto del colosso digitale avrebbero gironzolato per il territorio nei mesi scorsi, proponendo a persone di colore, tendenzialmente senza tetto, di collaborare per mettere a punto il riconoscimento facciale dei prossimi dispositivi Pixel 4 in arrivo tra pochi giorni, in particolare per addestrare l'intelligenza artificiale che sovrintende allo sblocco dello smartphone tramite il volto, così come una serie di altre funzionalità. Il problema, sostengono le autorità locali tramite l'avvocata generale Nina Hickson, che ha scritto una lettera ufficiale a Mountain View, è che questi contractor hanno utilizzato approcci e strategie confuse e a volte aggressive per convincere le persone a partecipare ai test. A quanto pare gli incaricati si muovevano in modo aggressivo, per esempio parlando rapidamente per confondere le persone e in alcuni casi mentendo sugli scopi dei video da registrare o sul fatto che fosse effettivamente in corso una registrazione. Queste clip servivano appunto ad arricchire il database e a consentire agli algoritmi di affinarsi e allenarsi, impiegando meno tempo a sbloccare il telefono e abbattendo il tasso di errore. A scoprire il caso è stato il New York Daily News e il New York Daily News racconta che agli incaricati, ai contractor appunto, è stato fortemente richiesto di rivolgersi soprattutto ai senza tetto con delle tesi piuttosto biasimevoli, ad esempio perché gli homeless non sanno ciò che sta accadendo, virgolettato. Sempre alle persone sguinzagliate per la città è stato indicato di puntare ad altri gruppi di persone emarginate perché ritenute meno informate e meno propense a obiettare su questioni a volte complesse come la privacy o a discuterne eventualmente con i giornalisti. A conclusione dell'operazione, a corredo della quale i volontari dovevano firmare una liberatoria per l'uso delle immagini filmate dei loro volti, arrivava però la ricompensa, una gift card, cioè un buono da spendere in una caffetteria di Starbucks per un importo di $5, poco di più di un espresso, in cambio dell'autorizzazione a dare in pasto i propri connotati a un sistema automatizzato di cui si è capito poco e si sa ancora meno. Google in tutto questo si è difeso spiegando di non essere assolutamente al corrente di come i contractor locali avessero gestito l'operazione, né dei metodi né delle bugie, e di averla subito annullata. L'iniziativa peraltro non avrebbe riguardato solamente Atlanta ma diverse città degli Stati Uniti e come dicevo, questa notizia oggi sui giornali, quelli di carta, non si trova. Chissà che poi non appaia nei prossimi giorni, così come si scrive pochissimo, forse niente, di quello che è successo ieri a proposito del caso Bibbiano. Ne dava conto l'edizione bolognese di Repubblica e raccontava del pronunciamento del Tribunale dei Minori, che ha esaminato 100 fascicoli del caso Bibbiano ma non ha riscontrato alcun tipo di anomalia, tema che è stato molto dibattuto ieri per esempio sui social ma che oggi sui giornali non trova traccia. Magari di Bibbiano parliamo domani, ma invece vi cito una cosa che oggi sui giornali c'è, ed è Mattia Feltri che sulla prima della Stampa ritorna sulle polemiche che ci sono state a proposito cosiddetto ergastolo ostativo, e scrive nel suo Buongiorno Mattia Feltri oggi: uno dei peggiori servizi che i giornalisti possano rendere alla loro professione, al dibattito pubblico, all'equilibrio di questo sciagurato paese, è di indugiare e insistere nelle interviste ai parenti delle vittime ogni volta che si ponga una questione sui colpevoli delle loro disgrazie. È successo anche ieri dopo la sentenza della Corte Europea sull'ergastolo ostativo e pochi giorni prima sull'ipotesi della liberazione di Brusca, e ogni volta così, di modo che i parenti delle vittime dicano tutta la loro ripugnanza per il funzionamento della giustizia. Intendiamoci, hanno il totale diritto alla ripugnanza, alla rabbia e alla protesta, e il dolore va rispettato in silenzio, ma non è sul loro giudizio che si scandiscono i passi dei tribunali. Lo Stato, su concessione dei cittadini, amministra pubblicamente la giustizia proprio per sottrarre affidarla alla faida o anche solo all'emotività della giustizia privata, e quindi fa un esempio, e l'esempio è di quando la famiglia Calabresi fu chiamata a dare parere alla concessione della grazia a Ovidio Bonpressi, condannato per l'omicidio del commissario Calabresi, e Gemma Calabresi si rifiutò e disse: non siamo nel Medioevo, non può decidere una famiglia se uno debba restare o no in carcere, la giustizia non è un affare privato, decida lo Stato e ne sia responsabile. Questo il pezzo con cui oggi Mattia Feltri torna sul tema, un tema che è stato ampiamente dibattuto in questi giorni, e noi invece siamo già arrivati alla fine di questo appuntamento del Demone del Tardi, che aveva pochi motivi per dire good morning, ma io ne ho uno che è tutto mio, è tutto personale, e quindi faccio utilizzo privato del mezzo pubblico, perché devo fare gli auguri al mio bambino che oggi compie 11 anni e la cosa mi rende molto felice, e spero che sia una bellissima giornata per lui. Tanti auguri Jacopo, e un abbraccio a voi ascoltatori, ci risentiamo domani mattina come sempre alle 8 qui al Demone del Tardi.
Good morning, sunbeam puts a smile through. Good morning to you.